dietro a ogni uomo c'è una famiglia, nel senso forte della parola. Dietro il bambino c'è una famiglia sempre, e anche nel caso di Gesù, perché così è nel piano di Dio. La risposta al Salmo diceva: vita e benedizione sulla casa che Dio ama. Si potrebbe dire ancora meglio: l'amore di Dio, il timore di Dio si esprime nella vita e benedizione della casa. C'è la maniera in cui arriva a noi la benedizione della vita, la maniera in cui Dio si lega a noi nella vita, è appunto il legame familiare. Ecco, su questo noi non smetteremo mai di meditare, il paradiso lo passeremo a capire questo. Quel legame familiare che è il laboratorio, letteralmente, è il laboratorio dove si crea la storia degli uomini nell'amore, nell'alleanza del Signore. Ed è proprio questo legame che dà una casa, una dimora, una sicurezza, una speranza alla vita. Il fatto che la nostra vita possa diventare casa, possa sentirsi a casa nel mondo e possa coltivare in se stessa la speranza, viene da questo legame. E questa parola, quella che unisce l'uomo alla donna, i genitori ai figli, i figli ai genitori, il fratello ai fratelli, è questa parola che ci lega a Dio. Apposta è il comandamento, cioè è la parola che tiene la nostra storia legata alla storia di Dio, che fa da cerniera tra le due tavole, no? Onorare Dio, riconoscere Dio nel suo santuario, nel santuario della sua trascendenza, del suo amore, e manifestare la sua gloria nel mondo, cioè onorando il padre e la madre. Perché l'onore al padre e la madre diventa il modello, il principio di ogni legame umano. Nel legame umano, familiare, ci viene donata un'immagine dell'altro, del mondo. Un'immagine appunto fidabile, accogliente del mondo, che incoraggia e autorizza ad abitarlo come casa. Il senso dell'amicizia, il senso radicale dell'amicizia, che ci permette a tutti noi di attraversare il mondo pensando di continuare a trovare possibili amici. Ci è stato dato dal legame familiare, appunto. Cioè qualcuno ci ha così strutturato nell'amicizia, ci ha debordato talmente il gesto con cui ci è stata data la vita, che in qualche maniera non ce ne liberiamo più, tanto che anche tutte le turbe psicologiche o comportamentali, anche quelle dei delinquenti, vengono lette appunto come carenza del legame, vengono comunque interpretate in rapporto al legame, appunto, no? È assolutamente istitutivo, creatore. La famiglia svolge questo compito decisivo, ovviamente non automaticamente, e qui potremmo introdurre tutta l'alternativa. C'è la famiglia come luogo di violenza, di dominio, di paura, di invidia, di sofferenze, no? Tutto un capitolo in cui si può scavare, che conosciamo benissimo. Ma questa sera non vorrei entrare in questo discorso oscuro della famiglia, lasciamolo perdere, Ci fermiamo proprio a recuperare un po' invece l'altra alternativa. Cioè questo legame è così decisivo se la famiglia si costruisce su legami d'amore. Contempliamo i legami d'amore, appunto, no? Un po' di perversità c'erano anche nella Santa Famiglia, assicurato. Voi che non si siano arrabbiati, voi che non si siano invidiati un po', voi... Quella poca testimonianza che esiste continua a parlare di profonde incomprensioni, no? Certo, ne avevano ragione stando al racconto, e tuttavia appunto tra Maria e Giuseppe sono state tante le difficoltà a capirsi, però non in quella direzione, appunto. La liturgia ci muove invece verso la contemplazione dei legami d'amore fondamentali attraverso i quali si realizza il mistero familiare. Le letture appunto indicano le tre direzioni fondamentali che vorrei ripetere con grande semplicità, quasi a ribadire l'alfabeto delle cose, no? perché c'è anche il pericolo di perdere l'alfabeto in questa cultura così raffinata e così ruborosa e così scientifica e così sezionante i temi, no? Allora, la prima componente decisiva d'amore di questo legame familiare è che esso si istituisca come deve essere, su una grazia, su un Vangelo. Cioè, questa è una regola appunto elementare che però poi dimentichiamo spesso, cioè qui tra noi persino l'euro è così, persino l'euro è un fatto fondamentalmente fiduciale, com'è tutto il denaro, che è un credito, come dice la parola, e non può funzionare se non si ha fiducia, se non si dà fede in qualche maniera. Anche il denaro è mediatore di grazia. E se vuol funzionare umanamente, se resteremo umani per dire come usiamo il denaro e che tipo di Europa stiamo costruendo di città, bisognerà riportare persino questa funzione, così tecnica e così economica, così amministrativa, alla radice di tutti i gesti umani, che è il Vangelo, la grazia, cioè ciò per cui nessun gesto umano è tale se esso non parte da un dono. Questa è la struttura animale dell'uomo. L'uomo non emerge all'umanità se non di fronte alla grazia, appunto. Ma è così anche nella famiglia. E perciò occorre che nel legame familiare ci sia qualcuno che pone la grazia. E chi la può porre? Il genitore, evidentemente. Mica poi, certo, noi poi al catechismo gli diciamo che Dio lo ha creato, che Dio fa la grazia, che Dio ci salva. Ma tutte queste robe qui possono avere una possibilità di essere credute, comprese e credute, a partire dal fatto che la grazia aveva la struttura del legame della vita, del legame della generazione. La forma decisiva del legame familiare è ricevuta dal dono del padre e della madre. Cioè, alla radice della famiglia sta la dedizione. Dedizione vuol dire il dare se stessi da parte del padre e della madre al destino del figlio, che non è appunto solo l'atto fisico procreativo, è proprio fondamentalmente il dono di sé. Il dono di sé, quindi, è un atto di libertà che fonda la grazia della vita. È un atto d'amore, appunto. Non basta procreare, bisogna procreare umanamente. Procreare umanamente vuol dire procreare per amore, nell'amore, appunto. E l'amore deve avere questa qualità, se no non è amore, perché tutti dicono amore. Ma se io procreassi perché ne ho bisogno io, per esempio, non è questo tipo di amore che istituisce la grazia. L'amore che istituisce la grazia è quello simile a come fa Dio, a come fa Gesù, di dare la vita proprio. In questo senso il Vangelo che abbiamo letto, che è ingenuo, certo, ha un genere fiabesco, no, il genere dell'apparizione, il genere del sogno, però avete visto come la parola di Dio ha l'intimazione del comando, e Giuseppe è lì che fa sì, 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 no? Le istruzioni che Giuseppe riceve dall'angelo hanno lo scopo del bene del figlio. È come se l'angelo gli dicesse: ma neanche chiede al papà se ha il mal di testa, se ha il programma di andare a vedere la partita, se ha un conto in banca, se deve andare a lavorare. Gli dice: il figlio che nasce, tu devi fare così per lui. Questo parte. Gli ordini che riceve sono categorici: alzati, prendi con te il bambino e sua madre. Anche qui, no, prima siamo coppia, questo è un comandamento della civiltà odierna, che ha la sua plausibilità, non è che non sia, cioè, quando c'era davanti il senso del figlio, erano antiquati, piano. Io vi sottolineo, a Giuseppe l'angelo dice: prendi tuo figlio e sua madre, certo lui era Gesù, ma tutti i figli, prendi tuo figlio e sua madre e vai. Che cosa devi lasciare o che cosa troverai in Egitto, sembra non importare. Tu devi dedicare i tuoi interessi, la tua vita al figlio, questa è la regola della creazione, Dio per creare ha fatto così, ha dovuto disinteressarsi di sé, ritirarsi per porre lo spazio dell'altro, questa è la creazione. Non è come pensiamo noi, il gesto del conquistatore, del ricco che paga, adesso faccio su il mondo, adesso pago i figli, il contrario. L'atto di creazione è un atto di umiliazione, di sottrazione. Diceva Hölderlin che Dio ha creato come il mare crea la terra ritirandosi, appunto. No? Beh, come fa Gesù? La Pasqua, la regola pasquale. Noi siamo salvati da uno che ci dà la vita, che muore per te, appunto, ma questa è anche la regola genitoriale. Il figlio non è una cosa tua che aggiungi ai tuoi desideri, è colui per esistere il quale tu devi morire, devi dare la vita, l'altro può esistere solo se tu gli dai la vita, appunto. Ma nel senso forte, non soltanto se lo aggiungi, c'è un posto in macchina, mettiamo su anche lui. Non è la qualità buona per fare il figlio, la qualità buona per fare il figlio, bisogna essere disposti a saltare giù dalla macchina e salta su lui, se no non fare il figlio. Questa è la regola della creazione, della Pasqua, detto diversamente, Dio fa così. E se tu crei nel suo nome, secondo il comandamento, devi fare così, può generare. Sai quali sono le condizioni sufficienti per procreare un figlio? Stipendio sicuro, la casa, che uno possieda la casa, psicologicamente sereni, qualche anno goduto come coppia, potendo sciare, potendo andare, poi facciamo il figlio. Esatto. Poi il figlio è quello lì però. Cioè è voluto così. Poi lui ti rimanda come l'hai voluto. Anche se non sa. Non è una polemica contro la programmazione dei figli o il calcolo che si può fare rispetto. È uno scavo, certo, non senza polemica, ma è uno scavo per trovare il punto giusto. Dopo uno può fare tutti i ragionamenti che vuole, però non può sbagliare il centro. Il centro è questo, che la qualità buona, quali sono le condizioni per generare un figlio? Devi essere in condizioni di essere disposto a dare te stesso. Se non hai questa disposizione, non sei all'altezza di generare. La qualità richiesta per essere genitori è niente meno che la disponibilità a dare la vita o a dedicarla. La vita che si riceve, perché appunto la risposta è questa, la vita che si riceve può apparire come grazia o come benedizione solo se essa è effettivamente stata data per grazia. La risposta è coerente con la proposta, Si risponde a tono. Per esempio questa società così falsona coi ragazzi, che lì indoro, ma in realtà costruisce tutta una città per i grandi, i ragazzi capiscono che non è per loro questa città, perché girano i margini. A tono. Generare è dare la vita, e educare è essere pronti a dare la vita ogni giorno. L'educazione è questa. Passa nell'educazione ciò che viene proposto o detto o comandato da qualcuno che insieme al comando dà la vita. Se no no, se no uno la valuta come crede, appunto. Pensate a partire da qui che discorsi si aprirebbero, sia sul diventare genitori, che chiede proprio, non basta essere maschi e femmina ben sviluppati sessualmente per fare un figlio, bisogna convertirsi appunto al dare la vita, bisogna accedere alla fede. Ma questo riguarda anche tutta la mentalità, appunto il figlio per bisogno, il figlio in mezzo ai tanti impegni, il fatto per esempio che siamo troppo impegnati, il figlio non si può avere, siamo troppo impegnati, bisognerà valutare questi impegni, se portano lì. Oppure questa competizione per cui appare sempre più, ma giustamente, guardate che io capisco poi dal punto di vista dei giovani, io sarei così. Ma questo mi inquieta ancora di più. Il ragionamento per cui uno dice, ma se arriva un figlio mi butta all'aria tutta la vita. Hanno ragione. Ma allora com'è stata organizzata questa vita? Se l'arrivo di un figlio la spacca, invece di aiutarla. Bisognerà valutare queste cose. Quindi non è questione di dare 5 lire al mese a chi ha un figlio o fare dei discorsi che uno difende la vita. È questione di vedere che vita stiamo mettendo in piedi. Non chi dice, ma chi fa anche qui. E pensate, quando guardiamo a questi ragazzi che a noi sembrano così ribelli, così diseducati, così, come si dice, scostanti, dice, ma questi non accetteranno, e poi li vedi dopo qualche anno diventare genitori amorevoli, cioè tutti questi fatti commoventi che avvengono nel mondo, e nello stesso tempo la preoccupazione educativa. Non si tratta solo di fare quello che è capace di usare il computer, di parlare inglese, di organizzare un po' un'aziendina. Certo, certo, queste cose qui ci mancherebbe altro che non fosse bello impararle. Ma qui si tratta anche di mio figlio che diventi capace di diventare genitore, è una cosa altissima. Ma se questo qui è un egoistone, come farà a diventare genitore? Se la mia famiglia ha una grande educazione all'egoismo, come farà questo a diventare genitore, poverino? Questo viene massacrato dalla vita. Quindi anche tutti questi anni meravigliosi del posto di lavoro, dei soldi, finiscono poi di dimenticare o di distruggere delle dimensioni dell'esperienza umana che sono radicali, la grammatica appunto, l'ABC della vita. Questo è uno, educarci a dare la vita a qualcun altro. La seconda forma del legame è la direzione inversa, la dedizione dei figli al padre e alla madre o la riconoscenza. La risposta alla grazia o l'accoglienza del dono. Questa riconoscenza è così decisiva per diventare uomini, che è comandato dalla legge. Onora il padre e la madre è il primo comandamento che riguarda i rapporti tra noi uomini. La prima cosa da fare qua dentro per diventare uomini, così direbbe Dio, è imparare a riconoscere papà e mamma. Cioè è imparare a fare di questa esperienza originale del dono che hai ricevuto da papà la regola di tutti gli altri rapporti. All'inizio il dono, questo è onore il padre e la madre. All'inizio la riconoscenza, all'inizio, non è una delle cose, è all'inizio. I cristiani hanno copiato, no, l'Eucaristia, fondamento della vita cristiana, culmine e fonte della vita cristiana, il dono all'inizio, se no non si capisce più. E il saggio Siracide, per correre e dire solo due o tre cose, capite che discorsi, il sapiente, prima lettura, descrive questo dovere in un modo delicatissimo, commovente e tragico per la verità, per la nostra civiltà. Cioè come trattiamo i genitori rimbambiti. I genitori invecchiano e perdono il senno, dice il sapiente, molte volte succede così. E comunque questo è un caso interessante per capire anche tutti gli altri casi. E siccome diventano bambini, bisogna curarli. Non è che tu puoi prendere la scusa che erano belli, che erano forti, che loro ti hanno sempre dato. Quanti genitori arrivano sulla soglia del cominciare a aver bisogno e si accorgono disperatamente che i loro figli non capiscono, continuano a pensare che i genitori devono sempre dare, soltanto dare. Ma insomma, essere genitori è un momento della vita, non è scritto appunto uno ha fatto il bambino, fa il vecchio, muore addirittura. C'è il momento in cui torna bambino e chiede, può essere, è. E il saggio dice, guarda che se tu non sai onorare i genitori, non sai provare neanche la vera gioia nei tuoi figli. Perché è come se dicesse che l'amore familiare è un legame, è una corda nelle diverse direzioni, è una trasmissione, è una testimonianza. Per questo c'è qualcosa di religioso, che va dall'uomo a Dio, da Dio all'uomo, ma va dai genitori ai figli, dai figli ai genitori. E l'infragilirsi di queste due direzioni in queste nostre città, il senso fragile della generazione del figlio, dell'educazione per un verso, e dall'altra parte la poca cura ai genitori. Anche questa giustificatissima non è una civiltà della tradizione, quindi non valorizza i precedenti, non valorizza la storia, il sapere precedente. È tutta una società che cambia, che bisogna inventare, quindi i vecchi vengono tagliati via. Lo sappiamo, la cultura è questa, ma noi non possiamo perdere la grammatica della riconoscenza ai genitori, anche in questa civiltà. E se succede bisogna leggere queste cose, non bisogna subirle. L'emarginazione degli anziani, la difficoltà a prendersi cura dei genitori, la solitudine in cui vivono molti anziani, i ricoveri, che pena, certo che servono, ci mancherebbe altro, ma andate in quei saloni lì dove sono lì una serie, lì. E tu pensi, ma questo ha avuto dei figli, questo è andato a lavorare, questo è lì così, no, no, non è possibile. Oppure nel caso più del trattamento migliore prendiamo un'estra comunitaria, gli affidiamo i genitori, perché noi non ce la facciamo. Lo sto dicendo, io spero proprio che ci si creda, lo sto dicendo non giudicando degli atteggiamenti per i quali appunto forse non c'è alternativa, ma lo dico con questa crudeltà perché si capisca la crudeltà che sta in queste cose e perché si capisca la profondità di ciò che dicono, di ciò che bisognerebbe fare perché non fossero appunto. Dico, se questa è una civiltà che non riesce più a imboccare, a tener lì i suoi genitori, aiutarli, una delle due, o noi diciamo, questa è una civiltà che è solo il treno ad alta velocità, chi non sta male salta su, va bene, gli altri pazienza, o diciamo così, oppure bisogna studiare un'altra velocità. O non vi pare che questi dovrebbero essere dibattiti politici sul futuro delle città? Questi o no? Tra l'altro sono città che si riempiono di vecchi. E infine la terza regola, ma non abbiamo più tempo. La regola appunto del genitore che dà la vita, la regola del figlio obbediente. Vedete cos'è l'obbedienza? Ascoltare i propri genitori, e quando in questo caso, come dice il sapiente, piangono, invocano, bisogna ascoltarli, appunto. No, questo vuol dire ascoltare, vuol dire che comandano. Ma queste sono quelle beghe adolescenziali di cui non ci siamo mai liberati. Onore il padre e la madre non vuol dire che papà e mamma comandano, vuol dire che si devono amare. No. Terzo è la regola della reciprocità nei legami familiari, che vale tra marito e moglie, ma vale tra tutti. Sopportatevi a vicenda, perdonatevi scambievolmente. Un amore fatto di misericordia, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, le caratteristiche divine appunto del legame tra i familiari, perché il legame tenga attraverso le prove. Le prove dei fatti, le prove dell'obbedienza che si impara attraverso le cose della vita, stando insieme. E questo esercizio continuo che è la prova della diversità dell'altro. Il Vangelo è pieno di queste cose. Maria deve capire la diversità di Giuseppe, Giuseppe deve capire questo fatto così strano di Maria. Maria e Giuseppe devono capire di Gesù e non ci capiscono niente, appunto. Dove la prova della famiglia è proprio l'esercizio di amare il diverso. No. Che lamentela è quello perché c'è un disagio a star vicino a una persona. L'amore è proprio quello. E in questa regola della reciprocità, tutti questi temi che vengono inseriti dalle differenze, i mariti amino le mogli, senza desiderare di dominare o senza l'illusione di superiorità, tutto il tema della, della mascolinità, del ruolo sociale, dell'immaginario maschile, perché comunque in questa regola della reciprocità passano dentro le differenze, e come anche oggi essere uomo e essere donna non è uguale nella famiglia, e per le giovani coppie che si sposano essere donna non è uguale all'uomo, per niente uguale. È proprio forse la rivendicazione un po' sciocca di essere uguali ha rovinato molti aspetti della vita di coppia. No. E così le mogli rispondono con dolcezza, ma cosa voglia dire riesprimere la dolcezza femminile dentro la casa, per come oggi è, per i viaggi che fa, per il lavoro che ha, per il triplo lavoro che finisce di fare una donna, per i legami familiari distanti, per cui il vero problema è di star calmi, almeno calmi, eh? E guardate il richiamo sui figli, quanto è bello. Il pericolo che vede Paolo nei confronti dei figli è l'esasperazione. È una sorta di ansia che gli cacciamo addosso, per cui si finiscono di scoraggiare. L'autorità serve invece a far crescere nei figli il coraggio di vivere, la forza di amare. Quindi il dono della libertà ai figli è la vera sfida. Comunque queste sono, secondo la parola di Dio, le regole di questo legame, che se viene costruito così non si lacera, costruisce questa rete dalla creazione a cui resta legata la vicenda umana. E con questa celebrazione, questa preghiera, vorremmo ricordare proprio le immense, le tante storie delle famiglie. Il vero patrimonio della civiltà è quello, a partire da questa famiglia singolare di Nazareth e dalla nostra, di ciascuno di noi, passeremo davvero il paradiso per rifare i nostri sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza verso i nostri genitori, verso i figli, verso nostro marito, nostra moglie, verso la nostra famiglia e le tante famiglie che con il loro lavoro fedele sostengono il cammino di tutti noi.